Ecco, siamo arrivati alla terza ora sul concetto di ordine mondiale. Dunque, nella prima ora abbiamo analizzato le varie definizioni della filosofia politica e delle relazioni internazionali di questo concetto. Ordine come pace, ordine come governo centralizzato, ordine come rispetto delle regole, ordine come laissez-faire, ordine come giustizia sociale, ordine come sistema e struttura e ordine come governance. Nella seconda lezione siamo partiti dalla definizione del concetto di potere, poi il concetto di politica di stoppino, il concetto di governance, che appunto è sostenuta da alcuni studiosi politologi contemporanei come Achimberli, Kupchan e Sorensen, e poi ho proposto la mia definizione di ordine, vale a dire come un processo di governance ancorato però a delle unità di misura stabili, a dei criteri stabili. E nella politica mondiale degli anni 90 questi criteri stabili sono appunto democrazia, pace e mercato. Quindi al contrario di Achimberri, che vede ad esempio l'ordine anche di Westfalia, l'ordine diciamo della guerra fredda, in realtà secondo me l'ordine è solo della fase degli anni 90, perché solo in quel periodo ci sono dei criteri standardizzati che gli stati ricercano, democrazia, pace e mercato. Ho anche identificato come in realtà questo ordine sia stato zoppo, con tre gambe di un tavolo senza la quarta gamba, proprio perché al contrario di quello che è successo all'interno dei paesi avanzati, sia dell'Occidente che dell'Oriente, fino al 45, dove si ricercava anche la tutela dell'autodeterminazione nazionale e la costituzione di stati mononazionali. Il fatto che l'Occidente sia passato nel frattempo alla postmodernità e che siano emersi come cultura prevalente quella della sinistra costruttivista, orientata cioè ai valori del politically correct, ha fatto sì che dopo l'89 l'Occidente abbia predicato e abbia promosso non tanto l'autodeterminazione nazionale, gli stati mononazionali, bensì, diciamo, gli stati plurinazionali, orientati al principio del multiculturalismo e del politically correct. Quindi, in qualche modo, questo ordine degli anni 90 è stato un ordine zoppo proprio perché, appunto, democrazia, pace e mercato sono stati promossi, ma non l'autodeterminazione nazionale. Quindi, in sintesi, io ho in qualche modo, diciamo, identificato i tre possibili scenari dell'arena culturale delle relazioni internazionali, uno scenario di ordine che è compatibile con i valori liberali. E non a caso questo scenario di ordine è stato abbastanza debole, perlomeno nell'arena culturale, non nelle altre tre arene. Poi uno scenario di governance basato sulla promozione, sia con lo strumento militare che con lo strumento politico, di stati plurinazionali. Quindi, ad esempio, sono sorti nuovi stati plurinazionali come la Bosnia, il Kosovo, la Macedonia, il Montenegro, la Serbia, eccetera, eccetera. Cioè, no, il Kosovo non è uno stato plurinazionale, scusate. La Serbia è uno stato plurinazionale composto appunto dalla Serbia serba e dalla Serbia albanese, che è il Kosovo. Oppure sul mantenimento di stati plurinazionali, come in Afghanistan, come in Iraq, come in Yemen, come in Libia, come in Sri Lanka. E infine c'è l'anarchia. L'anarchia è quella sponsorizzata dai conservatori, in cui si dice no, asteniamoci dall'intervenire, allora le potenze occidentali non intervengono in Cecenia, e la Russia può reprimere i ceceni. La Cina reprime i tibetani e l'Occidente sta a guardare, e la Turchia reprime i curdi in Turchia e anche ora ha invaso anche la Siria, per reprimere i curdi in Siria e l'Occidente resta a guardare. Quella è l'anarchia. Quindi l'anarchia è compatibile alla diplomazia conservatrice, l'ordine è compatibile con la diplomazia liberale e la governance, focalizzata sulla promozione di stati plurinazionali è compatibile con la diplomazia della sinistra moderata, costruttivista, anche che è uno scenario appunto politically correct. Ecco, dovevo però chiudere questo discorso e quindi adesso possiamo sostanzialmente iniziare questa terza ora facendo un riferimento, diciamo, il motivo per cui c'è stato questo ordine zoppo. quindi con una. Il valore della determinazione nazionale è stato tutelato solo alla fine in tre casi, Timor-Est, Eritrea e Sudan del Sud, ha anche però una motivazione non solo ideologica, basata sul ruolo da cultura prevalente della sinistra costruttivista, che ha avuto, diciamo, sostanzialmente c'è stato una sorta di compromesso storico internazionale, una sorta di patto non scritto tra sinistra e conservatori ai danni dei liberali. Quindi ha prevalso la governance o l'anarchia e l'autodeterminazione nazionale con il referendum è stata promossa in pochissimi casi. Ecco, però c'è anche una motivazione razionale, non solo ideologica, dell'emergere di questo ordine zoppo. La motivazione razionale voi la trovate, diciamo, presentata alla fine di pagina 89. E qui sostanzialmente si può citare anche il dilemma del prigioniero, sostanzialmente. Cosa succede se si promuove l'ordine? Se si promuove l'ordine, si promuovono stati mononazionali, probabilmente questa è l'opzione preferita, la numero uno, perché abbiamo uno stato composto solo da croati, da musulmani o da serbi, e si presume che una volta che si consolidano stati mononazionali, oppure per dire in Iraq noi avremo uno stato sunnita, uno stato sciita e uno stato curdo. Quindi si presume che questi stati poi se ne stiano buoni e calmi, che stiano soddisfatti di questa. I simili stanno con i propri simili, e quindi non ci saranno conflitti. Vedete la Bosnia, quanto è difficile, il processo decisionale in Bosnia. Non è neanche diventato uno stato candidato dell'Unione Europea, perché i conflitti tra. La guerra è finita, ma non è finito il conflitto. Quindi i conflitti tra serbi, musulmani e croati ci sono ancora. All'interno della democrazia bosniaca, che non a caso non è una democrazia piena, ma una democrazia liberale. Però vi dicevo, ecco, poniamo a livello ipotetico, le maggiori potenze occidentali, l'ONU, la NATO, si propongono di promuovere l'ordine. Però per promuovere l'ordine è complicato, non è una cosa semplice. Ci sono tanti stati plurinazionali, allora cosa devi fare? Devi organizzare un referendum. Devi far sì che la partecipazione a questo referendum sia corretta, che non ci siano delle popolazioni che non vanno a votare. Poi, una volta fatto questo referendum, cosa devi fare? Devi in qualche modo predisporre delle possibili secessioni. E cosa si fa se ci sono dei territori misti? Il referendum potrebbe anche favorire il federalismo, ovviamente, no? Però in ogni caso. C'è la possibilità di fare degli scambi di popolazione, come hanno fatto Grecia e Turchia negli anni 20 del Novecento, come hanno fatto India e Pakistan, oppure come ha fatto Israele quando si è riportato indietro tutti i coloni da Gaza. Insomma, è complicato, è faticoso. E soprattutto questo scenario numero uno di ordine mondiale, con stati mononazionali, può favorire lo scenario numero quattro. Lo scenario numero 4 è lo sviluppo di conflitti, è diciamo, l'insorgere di gruppi terroristici ultranazionalisti e la possibilità che addirittura questi conflitti e questo ricorso al terrorismo da parte dei gruppi radicali abbia una ripercussione in una guerra. Quindi quando sulla base di una strategia abbiamo la soluzione numero 1 e la soluzione numero 4, la teoria della scelta razionale, tipica della scienza politica, ci dice che in realtà bisogna evitare questo binomio, questa forbice, diciamo, molto pericolosa tra la 1 e la 4. Bisogna attuare il cosiddetto minimax. Allora si deve optare per la 2 o per la 3. Quindi qual è la soluzione numero 2? La 2 e la 3 sono rispettivamente la governance e l'anarchia. Quindi la soluzione numero due è uno stato plurinazionale, in cui, promosso appunto dalle diplomazie della sinistra costruttivista e politically correct, in cui, ovviamente il conflitto non è definitivamente risolto, questo nuovo stato farà fatica a funzionare, magari. La cosa più semplice è il consociativismo, anche il federalismo è più difficile perché il federalismo decentra più i poteri. Noi abbiamo il federalismo in Bosnia, in Iraq, però nella maggioranza dei casi, la soluzione più comoda è il consociativismo, dove tutti gli attori in conflitto entrano nel governo. Per cui diciamo abbiamo la soluzione numero due, nel senso che non sono tutti soddisfatti, li tocca convivere con quelli con cui pochi mesi prima si sono massacrati, ci sono le ferite delle guerre, però perlomeno la violenza finisce. Lo Stato funzionerà male, sarà uno Stato plurinazionale faticoso, difficile, problematico, però almeno non ci si ammazza. La soluzione numero 3 è l'anarchia. La soluzione numero 3 è l'anarchia, per cui che cosa succede? Succede che il più forte prevale, grazie magari all'assistenza di paesi che hanno delle forze armate più efficienti, come la Turchia, la Russia, la Cina. Quindi il più forte prevale, c'è la legge del più forte, il più debole deve adattarsi, se gli va bene gli tocca un po' di autonomia amministrativa. E se gli va male neanche quello, quindi subisce un rapporto di totale dominio. Però perlomeno la numero 3 è sempre meglio della numero 4, perché anche lì si dovrebbero ridurre le possibilità di conflitti, di terrorismo e di guerre. Quindi diciamo il modellino della teoria dei giochi, del dilemma del prigioniero, ci spiega come mai la governance e l'anarchia prevalgono sull'ordine, perché la governance è la soluzione numero 2, l'anarchia è la soluzione numero 3. Mentre invece l'ordine può portare sì alla migliore soluzione, ma anche alla peggiore. È come negli investimenti. La numero uno, se investi in borsa ti può andare molto bene la numero 1 o ti può andare molto male la numero 4. Se investi in banca c'hai l'1% e la numero 2, se tieni i soldi del materasso è la numero 3, però se fallisce la banca almeno non perdi soldi. Quindi diciamo il motivo dell'ordine zoppo noi lo abbiamo perché appunto noi diciamo c'è una convergenza ideologica tra conservatori e sinistra, i conservatori che vogliono l'anarchia e la sinistra vuole la governance. E poi c'è l'applicazione della teoria del modello del prigioniero per cui di fronte all'ordine che dà come opzioni la 1 e la 4 si preferisce diciamo il minimax. Si preferisce limitare i danni e minimizzare le vincite e optare o per la 2 o per la 3. Ecco, quindi adesso abbiamo un po' chiarito cos'è questo ordine mondiale degli anni 90, è un quasi ordine mondiale con la promozione di democrazia, pace e mercato, da un lato. E invece il quarto valore che avrebbe dovuto essere promosso perché in qualche modo i paesi avanzati come i paesi europei, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, seppure quelle sono democrazie plurinazionali, però diciamo meno intense perché sono sempre popoli europei, che sono migrati in altri continenti. E quindi in qualche modo, ideologicamente, Cina, Giappone e Corea sono grosso modo stati mononazionali. Però dopo l'89, appunto, l'Occidente è passato alla postmodernità e quindi ha promosso al di fuori dell'Occidente stati plurinazionali. Ecco, quindi sai che Camberry parla di ordine di Vestfalia o ordine della Guerra Fredda e anche Waltz, no? Parlava di ordine multipolare, ordine bipolare, questo non è accettabile sulla base di una definizione più rigorosa di ordine, sulla base degli insegnamenti di Sartori. Che cosa, ecco, magari presentiamo brevemente quella che è stata la situazione della Guerra Fredda. Cioè, questo paragrafo è a pagina 85. Che cosa c'era nella guerra fredda? Non possiamo parlare naturalmente né di ordine né di governance mondiale, quindi non c'è un ordine mondiale. Tutto il più ci possiamo chiedere, ci sono stati due ordini, c'è stato l'ordine occidentale e c'è stato l'ordine sovietico, e allora ci dobbiamo chiedere cosa c'era all'interno del blocco occidentale, c'era ordine, c'era governance o c'era anarchia? E allo stesso tempo ci si può chiedere cosa c'era all'interno del blocco sovietico, c'era ordine, governance o anarchia? Ecco, e possiamo iniziare a tentare di dare una risposta a questo interrogativo. Ecco, di sicuro dei due blocchi, quello un pochino più ordinato era senz'altro il blocco sovietico. Il blocco sovietico era un pochino più ordinato perché senza dubbio nell'arena economica e nell'arena politica c'era un unico valore che veniva perseguito dall'Unione Sovietica, che era quella delle istituzioni politiche comuniste, regime autoritario, partito unico comunista, istituzioni economiche socialista, cioè economia centralizzata. Quindi il blocco sovietico nell'arena economica e nell'arena politica era abbastanza ordinato, no, insomma abbastanza, era parecchio ordinato, eh? Il Partito Comunista Russo aveva una forte capacità di stabilizzare la conformità. Ecco, chiediamoci in parallelo, nel blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti e fondato sulla NATO, dato sulla NATO e affiancato all'Unione Europea, nei paesi dell'Europa occidentale, nell'arena politica e nell'arena economica c'era altrettanto ordine? Beh, nell'Europa, nei paesi avanzati sì, nei paesi avanzati ovviamente sì, ma nei paesi in via di sviluppo no. Quasi nessuno dei paesi diciamo, alleati degli occidentali nel terzo mondo aveva la democrazia e quasi nessuno aveva il libero mercato. Quindi in qualche modo, diciamo, da questo punto di vista. Ecco, mentre, che so io, Cuba, l'Angola, il Mozambico, il Vietnam, tutti i paesi comunisti del terzo mondo erano ordinati, avevano istituzioni economiche da un lato comuniste, no, scusate, istituzioni economiche socialiste, istituzioni politiche comuniste. Invece, ecco, i paesi del terzo mondo spesso non avevano le democrazie che invece c'erano nei paesi avanzati. Per brevi periodi in America Latina ci sono state delle democrazie populiste, però erano democrazie un po' illiberali. L'India era democratica, diciamo il Giappone era democratica, ma queste erano più delle eccezioni. La maggioranza dei paesi erano autoritari. Vigeva il principio diplomatico del male minore e gli Stati Uniti sostenevano regimi militari o personalistici per paura che andassero al potere i partiti comunisti. E nelle istituzioni economiche c'era un po' di tutto, diciamo, c'erano forme, ecco, le istituzioni economiche prevalenti nel terzo mondo alleato degli Stati Uniti era il protezionismo, e quindi era una forma di liberismo, diciamo, molto, molto parziale, anzi, era una forma di diciamo, era uno statalismo moderato, diciamo così, C'era la proprietà privata, però. Quasi tutta la produzione interna veniva rivolta ai mercati interni, quindi l'apertura ai mercati internazionali era molto debole. Quindi ecco, il terzo mondo alleato degli Stati Uniti era molto poco ordinato nell'arena economica e nell'arena politica. Ecco, passiamo alle ultime due arene, diciamo l'arena culturale e l'arena militare. Ecco, possiamo dire che nell'arena militare fosse promosso il valore dell'autodeterminazione nazionale? Assolutamente no. Nell'Unione Sovietica questo valore era addirittura scompaginato cioè c'era un'ostilità verso l'autodeterminazione nazionale, vale a dire laddove esistevano degli stati-nazione abbastanza omogenei. Il Partito Comunista Sovietico faceva due tipi di operazione, da un lato. Cioè, favoriva la pulizia etnica, da un lato favoriva l'ingresso in questi paesi di immigrati russi, pensate all'Estonia, alla Lettonia, a tutti i paesi dell'Asia centrale, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan e come si chiama il quinto? E Kazakistan. E quindi cioè, i russi andavano dappertutto e spesso. Le minoranze, molti estoni e lettoni sono stati deportati in Siberia. Pensate ai ceceni: i ceceni c'è stata quasi una deportazione di massa in Siberia. Quindi, diciamo, all'interno dell'Unione Sovietica il principio della determinazione nazionale è stato veramente mortificato, è stato, diciamo, represso in due direzioni: da un lato i locali sono stati deportati, e dall'altro è stata fatta una pulizia etnica a favore dei russi. Pensiamo poi all'Occidente: gli Stati Uniti hanno forse promosso l'autodeterminazione nazionale, i governi europei in Palestina, tra i curdi, l'autodeterminazione degli armeni, del Sahara occidentale, di Timor-Est? Assolutamente no. Tutte le istanze nazionaliste sono state ignorate, anzi. Molto spesso succedeva che questi gruppi nazionalisti erano anche di sinistra, pensate all'ULP, pensate Pensate ai gruppi di Timor-Est, del Sahara occidentale, i curdi, c'era il partito, il PKK, il Partito Comunista del Kurdistan. Quindi in qualche modo sostenere questi gruppi per l'autodeterminazione nazionale avrebbe comportato anche sostenere dei gruppi, diciamo, dei gruppi comunisti. Quindi ecco, nell'arena, diciamo, culturale c'era l'anarchia. C'era l'anarchia perché queste istanze nazionaliste venivano completamente abbandonate a loro stessi. Passiamo infine all'arena militare. Ecco, possiamo dire che il valore della pace è stato sostenuto sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica, soprattutto nel. Cioè, la pace in Europa ha retto grazie a Yalta, però è chiaro ci sono state le invasioni, i carri armati russi in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Polonia. Quindi nel blocco orientale comunista la pace. Ecco, l'unica istanza ordinata c'è stata in Europa occidentale, grazie all'esistenza delle democrazie. In Europa orientale non c'è stata certo la pace, quindi non c'è stato. Ecco, in questo caso l'ordine c'è stato più in Occidente che non in Oriente. Ma nel Terzo Mondo la pace non c'è stata né nei paesi allineati agli Stati Uniti né nei paesi allineati all'Unione Sovietica. Potremmo dire che c'è stata anarchia, ci sono state le varie guerre, le cosiddette guerre del semaforo, quello di cui parla spesso Galton, vale a dire entrano in guerra tre attori su quattro, i due attori in conflitto locali, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, Corea del Nord e Corea del Sud, il Partito Comunista Afghano e i Mujahideen Afghani, e poi entra in guerra solo una delle due maggiori potenze, quindi gli Stati Uniti in Corea e in Vietnam e l'Unione Sovietica in Afghanistan. Altre guerre del semaforo sono state quelle dell'America centrale, in El Salvador, Nicaragua e Guatemala, oppure quelle in Angola e Mozambico, in Africa. Ecco, l'esistenza di queste guerre del semaforo fa sì che in qualche modo si possa parlare di una qualche forma di governance. Diciamo, pur non essendoci un criterio unico, ordinato nell'arena militare delle relazioni internazionali, però diciamo, queste guerre del semaforo hanno rappresentato delle sorte di prassi ripetute nel tempo, delle regole, o forse ancora meglio, delle regole informali che le due maggiori potenze hanno seguito per gestire il conflitto nel Terzo Mondo. Vale a dire. Un'anarchia totale avrebbe potuto portare anche all'intervento delle guerre con quattro attori coinvolti, con le due superpotenze e con i due attori locali. Proprio perché questo non c'è stato, diciamo, c'è stata una qualche forma di accordo, informale fra le due maggiori potenze, quindi l'arena militare è stata gestita conforme, diciamo così, di governance. Quindi per riassumere, ecco, diciamo. I due blocchi in Europa erano ordinati su democrazia e mercato, però i due blocchi nel resto del mondo, diciamo nell'arena economica e politica, erano ordinati solo nel blocco sovietico, quindi Cuba, Vietnam e Angola erano comunisti e socialisti, gli alleati degli Stati Uniti variavano sia nelle istituzioni politiche che nelle istituzioni economiche. Nell'arena culturale c'è stata completa anarchia, nessuno ha promosso il valore dell'autodeterminazione. Nell'arena militare l'ordine c'è stato solo nel blocco occidentale, però solo in Europa, e la Pacific Union, diciamo così, nel blocco orientale no, ci sono stati gli interventi in Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia. E nei paesi del terzo mondo, allineati o agli Stati Uniti o all'Unione Sovietica, c'è stata una qualche forma di governance con le guerre del semaforo. Quindi non c'è stata una totale anarchia, non c'è stato neanche l'ordine, perché la pace non è stata promossa, però c'è stata la governance. Ecco, adesso siamo in qualche modo, quindi diciamo da un lato, nell'ora precedente abbiamo approfondito. Questo ordine mondiale, questo quasi ordine mondiale con tre zampe del tavolo, democrazia, pace e mercato, ma non l'autodeterminazione nazionale. Poi abbiamo chiarito come prima dell'89 non ci fosse un ordine mondiale, tutt'al più si può parlare appunto di qualche forma di ordinamento all'interno dei due blocchi, ma come abbiamo visto molto parziale. E adesso però dobbiamo chiederci cosa succede dopo l'11 settembre. Quindi a che punto eravamo arrivati? Noi eravamo arrivati a sostenere che in qualche modo, diciamo da un lato, diciamo, da un lato c'era una situazione in cui perlomeno in tre arene su quattro si tentava di promuovere pace, democrazia e mercato, e però sul lato di direzione nazionale c'era invece, si promuoveva invece gli stati plurinazionali, quindi si promuoveva la governance. Cosa succede però dopo l'11 settembre? Dopo l'11 settembre emerge Al-Qaeda e quindi emerge con forza un attore, diciamo così, a livello transnazionale, che poi verrà imitato negli anni successivi anche dall'ISIS, che si pone come un obiettore fondamentale. Ecco, qui trovate a pagina 90 quelli che possono essere gli obiettori a quest'ordine mondiale. Ecco, ci sono sostanzialmente cinque tipi di obiezioni all'ordine mondiale. Quella più profonda è quella dei promotori del fondamentalismo islamico. Quindi attori come Al-Qaeda, come l'ISIS, si pongono obiettori a che cosa? Si pongono obiettori alla democrazia, promuovono le teocrazie fondamentaliste e sono contro la democrazia. Si pongono come obiettori al mercato e propongono lo statalismo fondato sull'esportazione del petrolio contro il liberismo economico. E si fondono obiettori alla pace perché promuovono la jihad, gli attentati terroristici e diciamo, la lotta violenta, soprattutto contro l'Occidente e contro Israele. Questi sono gli obiettori più profondi, che in qualche modo è chiaro che questo scenario, la maggiore sfida all'ordine mondiale è arrivata dai promotori del fondamentalismo islamico. Uno potrebbe dire l'Iran. L'Iran di sicuro è un obiettore alla democrazia, è un obiettore al mercato. Finora non è stato un obiettore alla pace, perché in qualche modo non ha fatto la guerra, anche se sta facendo la guerra all'Arabia Saudita in Yemen, e sta sostenendo Assad in Siria. Però in qualche modo, diciamo, mentre invece Al-Qaeda e l'ISIS hanno fatto la guerra e hanno usato la violenza, ovviamente. Ci sono poi altre forme di obiezione ai valori dell'ordine mondiale. Ci sono chi obietta sia alla democrazia che al mercato. Qui è l'obiezione del fondamentalismo islamico, a pagina 90, viene indicata come obiezione C. L'obiezione B è alla democrazia e al mercato. Qui abbiamo in principal modo la Corea del Nord come simbolo di questa obiezione a due valori su tre. Ovviamente l'autodeterminazione nazionale non ce la mettiamo perché non l'hanno promossa neanche gli stati occidentali, però ci potremmo mettere anche Cuba e Venezuela, la Bielorussia. Uno può dire, beh, questi sono stati un po' marginali, non hanno tanta influenza come Al-Qaeda o l'ISIS, ovviamente, o come semmai l'Iran, però anche questo va constatato. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, per ora non sono stati obiettori alla pace, a meno che un giorno la Corea del Nord non attacchi la Corea del Sud. Diciamo anche l'Iran non è stato finora un obiettore alla pace, a meno che un giorno non attacchi Israele. Poi ci sono obiettori soltanto al valore della democrazia. Tra gli obiettori al valore della democrazia che ci mettiamo? Ci mettiamo i paesi della civilizzazione sinica, soprattutto la Cina, il Vietnam, Laos, Cambogia, anche Singapore, vabbè, Singapore è un regime ibrido. Ecco, la Cina ha fatto riforme di mercato e non è sinora obiettore alla pace, a meno che ovviamente la Cina non attacchi Taiwan. Poi, ecco, questi sono gli obiettori A, quindi ci sono tre livelli, obiezione solo alla democrazia, Cina, modello della Cina, obiettori alla democrazia e al mercato, Corea del Nord, Cuba e Venezuela, obiettori alla democrazia e al mercato e alla pace, Al-Qaeda, l'ISIS e l'Iran, diciamo perlomeno due su tre, non tutti e tre finora. Poi ci sono stati anche obiettori solo alla pace, come la Serbia negli anni 90, quando ha attaccato sia la Croazia che la Bosnia che il Kosovo. E poi questo sarebbe un quarto scenario di obiettori, diciamo così, solo a uno dei quattro valori. E poi c'è in realtà anche un quinto scenario in cui potremmo dire che ci sono obiettori latenti a tutti e tre i valori. E questo è l'esempio della Russia. La Russia formalmente è sia a favore della democrazia, del mercato che della pace. Però sotto sotto, diciamo, la democrazia russa, si svolgono elezioni, però sono elezioni irregolari, la stampa non ha libertà di, diciamo, non c'è libertà di stampa, quindi ad esempio la Freedom House, la Russia è considerata un regime autoritario. Il mercato in Russia è molto ridotto dallo statalismo, e dal, diciamo così, dagli oligarchi, quindi è un mercato molto incoerente e poco rispettoso delle libertà economiche. E poi anche sulla pace, insomma, la Russia interviene militarmente spesso e volentieri, interviene a favore dei propri alleati, come ha fatto in Ossetia del Sud, come sta facendo in Siria. Insomma, le varie missioni, tra virgolette, di peacekeeping della Russia in Transnistria, diciamo l'annessione di fatto della Crimea, la guerra che sta conducendo nel Donbass, in Ucraina. Quindi, insomma, la Russia formalmente si presenta come promotrice della pace, poi di fatto tutta questa pace non la sta promuovendo molto. Quindi, ecco, che cosa possiamo dire dello scenario dell'ordine mondiale? Diciamo, che cosa è successo delle tre strategie occidentali di promuovere la democrazia, di promuovere il mercato e di promuovere la pace? Alla luce, ecco, noi dobbiamo valutare. Insomma, negli anni 90, cioè, al di là, ecco, dobbiamo fare un chiarimento. Quando si dice di progetto di ordine mondiale, non dobbiamo dire che necessariamente in tutte e tre, le arene c'era un livello approfondito di democrazia, di mercato e di pace. Però possiamo dire che perlomeno c'era una speranza, c'era un desiderio, un auspicio, un ottimismo legato al fatto che magari gradualmente, nel corso dei decenni, questi valori si sarebbero diffusi e che i paesi si sarebbero piano piano convinti di attuare riforme democratiche, di attuare riforme liberiste e di smettere di farsi la guerra e di fare la pace. Quindi, certamente, ecco, la ecco, analizziamo un'arena alla volta. La diffusione della democrazia da parte dei paesi occidentali si è indebolita. Si è indebolita, ad esempio, come vedremo nelle lezioni successive. Negli anni 90 i paesi occidentali hanno tentato di promuovere la condizionalità politica, l'aiuto e lo sviluppo e poi ci hanno piano piano rinunciato. Anche perché si sono trovati di fronte due scogli piuttosto duri a questo proposito: i paesi della civilizzazione islamica e i paesi della civilizzazione sinica. Dagli anni 2000 l'Occidente non fa più tanta condizionalità politica, cioè taglia gli aiuti ai regimi non democratici, in quanto fa semmai una sorta di assistenza democratica, vuol dire aumenta gli aiuti ai paesi democratici. Ecco, la promozione del mercato, anche quella si è indebolita, però si è indebolita ovviamente non per l'11 settembre, si è indebolita soprattutto dopo il 2008, quando in qualche modo, diciamo, la crisi del radical liberismo ha indebolito, ad esempio, soprattutto il Fondo Monetario. E quindi non dimentichiamo poi che negli anni 2000, ad esempio, in America Latina l'antiliberismo si è rafforzato soprattutto sulla base della promozione, diciamo, del protezionismo e dello statalismo da parte del Venezuela di Chavez, che è stato imitato dalla Bolivia, dall'Ecuador, dal Nicaragua. Non va, ecco, scusate, mi sono dimenticato di dire che anche in materia di promozione della democrazia. Diciamo, questa promozione della democrazia è stata indebolita da un processo contrario, che è la promozione dei regimi autoritari che hanno fatto appunto la Russia, la Cina, l'Arabia Saudita, lo Yemen, no, scusate, l'Arabia Saudita, l'Iran, lo stesso Venezuela ha rafforzato Cuba grazie alle esportazioni petrolifere. Quindi, insomma, la Russia ha sostenuto tutti i regimi autoritari o ibridi dell'area, vale a dire ha sostenuto la Bielorussia di Lukashenko. Ha sostenuto i leader dell'est dell'Ucraina, ha sostenuto i militari in Armenia, ha sostenuto Assad recentemente nella guerra in Siria, così come la Cina ha sostenuto tutti i regimi autoritari dell'area, ad esempio la Birmania, la Thailandia, che era una democrazia liberale, ha avuto un colpo di stato militare, probabilmente sostenuto anche dalla Cina. E la Cina continua a sostenere la Corea del Nord, quindi in qualche modo sostiene il Vietnam, il Laos, la Cambogia, che sono regimi autoritari. L'Arabia Saudita sostiene tutte le monarchie dell'area, sostiene tutti i regimi, magari moderati, come il Marocco, la Giordania. E l'Iran sostiene Assad, l'Iran sostiene in qualche modo i fondamentalisti sciiti in Yemen, e quindi e Venezuela sostiene Cuba, quindi c'è un'autocracy promotion che ha fortemente indebolito la promozione della democrazia da parte dei paesi occidentali. E questa autocracy promotion si è rafforzata soprattutto negli anni 2000. Il mercato è stato indebolito, diciamo, soprattutto dalla crisi del 2008 e poi dall'azione piuttosto insistente della promozione del protezionismo da parte e del populismo, ecco, la promozione del populismo da parte del Venezuela di Chavez e poi di quello di Maduro. Ecco, infine va fatta delle considerazioni sulla pace. Uno potrebbe dire, ehi, un momento, voi dite che Eikenberry e io stesso sostengo che negli anni 90 c'è stato l'ordine mondiale basato sulla promozione della pace, però in qualche modo gli Stati Uniti hanno fatto delle guerre in Kuwait, hanno fatto delle guerre in Bosnia e Kosovo, quindi uno dire, ma questa è una contraddizione. Effettivamente si può, nel testo io faccio riferimento al paradosso dell'ordine mondiale. Il paradosso dell'ordine mondiale lo presento nella parte finale di pagina 90, in cui dico: è vero, i governi occidentali hanno in qualche modo in certe occasioni promosso non solo la guerra, appunto in Kuwait, in Bosnia, in Kosovo, ma hanno promosso anche alcuni regimi autoritari. Pensate ad esempio negli anni 90, i governi occidentali hanno promosso il regime militare algerino, che era considerato il male minore dei gruppi fondamentalisti islamici. E quindi in certe occasioni c'è stato una sorta di paradosso dell'ordine mondiale. Però qual era il ragionamento alla base? È un po' come le democrazie nella politica interna, che cosa si fondano? Si fondano sulla non violenza, giusto? Però questo non esclude che gli stati anche democratici usino la forza, usino la violenza per reprimere i gruppi criminali, per reprimere le mafie, per catturare i criminali più efferati. Quindi non. Le democrazie non usano la non violenza verso la mafia, la camorra, verso le organizzazioni criminali, verso i pedofili. Quindi in qualche modo la democrazia si fonda solo sulla violenza, però usa la forza proprio per rafforzare l'obiettivo finale che è la risoluzione pacifica dei conflitti. Quindi negli anni 90 è vero che in certe occasioni gli stati occidentali hanno fatto la guerra. Hanno fatto la guerra e hanno promosso i regimi autoritari, militari, come ad esempio in Algeria, però diciamo così, l'esito finale è stato il rafforzamento della pace. Quindi queste eccezioni, questo paradosso dell'ordine mondiale non ha eff avuto effetti collaterali negativi, nel senso che alla fine, nella ex Jugoslavia, la pace, la democrazia e il mercato sono state promosse, quindi questi paesi si sono indirizzati verso l'ordine mondiale. E anche in Algeria, per fortuna, la guerra civile degli anni 90, che aveva fatto decine di migliaia di morti, è finita. E va bene, non c'è stata una democrazia, però perlomeno la violenza è stata contenuta. Quindi, diciamo, questo paradosso dell'ordine mondiale negli anni 90, alla fine, ha avuto un effetto positivo, nel senso che queste eccezioni alla promozione della pace e della democrazia sono state parziali e il loro effetto di medio e lungo periodo è stato positivo, perché è stata generata perlomeno la pace in Kuwait, Bosnia e Kosovo, nella ex Jugoslavia, anche in Macedonia, anche se in realtà no, la democrazia in Algeria non è arrivata, ma perlomeno è finita la violenza. Cosa succede dopo l'11 settembre? Dopo l'11 settembre possiamo dire che in qualche modo questo paradosso dell'ordine mondiale si è autocorretto, come è successo negli anni 90, vale a dire, possiamo dire che gli interventi statunitensi in Afghanistan e in Iraq e poi l'intervento della NATO in Libia ha portato a una pacificazione di questi paesi, per cui poi l'ordine mondiale si è consolidato in Afghanistan, Iraq, in Libia, in tutti i paesi del Medio Oriente, e che in qualche modo, ecco, anche negli anni 2000 sostanzialmente gli Stati Uniti e i paesi occidentali hanno continuato a promuovere dei regimi autoritari, hanno promosso dei regimi autoritari, ovviamente, in tante situazioni in cui c'era il rischio della minaccia del fondamentalismo islamico, oppure sono intervenuti in guerra in Afghanistan, in Mali, per combattere i talebani in Afghanistan e Al-Qaeda, che si era alleata ai gruppi, come si chiamano? Ai gruppi dei nomadi, Tuareg in Mali. Vale a dire, l'esito degli interventi in Afghanistan, dell'intervento in Mali, dell'intervento in Libia oppure dei due interventi in Libia e in Iraq per far decadere due dittatori crudeli come Saddam Hussein e Gheddafi, ha avuto un effetto pacifico nel lungo periodo? Purtroppo no. Quindi, diciamo, il paradosso dell'ordine mondiale, che già era emerso negli anni 90 con alcune eccezioni, come abbiamo visto. Gli Stati Uniti che intervengono in Kuwait, in Bosnia e Kosovo o sostengono i militari in Algeria, però alla fine questo paradosso aveva prodotto effetti positivi. Negli anni 2000 questo non è avvenuto, eh? Vale a dire, l'Occidente si è reso conto che per promuovere nel lungo periodo la pace doveva fare la guerra e per promuovere nel lungo periodo la democrazia doveva sostenere alcuni regimi autoritari. Però affinché questo paradosso avesse effetti più ridotti, bisognava che la democrazia emergesse in modo più profondo nei paesi islamici, e bisognava che gli interventi militari in Afghanistan, in Mali, in Libia e in Iraq garantissero la pace. E questo non è avvenuto, eh? Vale a dire, il conflitto è continuato in Iraq e ci sono sempre, cioè, addirittura è emerso l'ISIS. Il conflitto è continuato in Afghanistan con i talebani, anche se ora Trump sta tentando di raggiungere un accordo di pace che però non è riconosciuto dal governo talebano. Il conflitto in Libia è addirittura degenerato, c'è una guerra ancora più violenta, e quindi in qualche modo ci sono queste situazioni. In Mali sì, Al-Qaeda è stato allontanato dal potere, ma gli attentati terroristici continuano, così come continuano gli attentati dei talebani in Afghanistan, la guerra fra i vari gruppi etnici e religiosi in Libia, tra i militari da un lato e i fondamentalisti moderati di Tripoli dall'altro. Quindi, insomma, la sostanza è la seguente: il motivo principale che ha portato all'indebolimento dell'ordine mondiale negli anni 2000 non è tanto l'intervento in Iraq di Bush Junior, come dice Eikenberry. Il problema principale è l'effetto di medio e lungo periodo dell'esistenza di obiettori così convinti ai valori dell'ordine mondiale, tra cui soprattutto gli esponenti del fondamentalismo islamico. Quindi, mentre negli anni 90 il paradosso dell'ordine mondiale si è risolto in positivo, negli anni 2000 il paradosso dell'ordine mondiale non si è risolto in positivo, eh? Questi conflitti non sono stati definitivamente risolti. Le guerre, il terrorismo stanno continuando, quindi in qualche modo l'Occidente si è anche inconsciamente chiesto: ma noi perché dobbiamo stare a promuovere la democrazia e la pace quando anche i nostri sforzi, seppur volenterosi, hanno un effetto così incontrollabile? Quindi perlomeno per la democrazia e la pace, diciamo, c'è stata un po' il rimettere i remi in barca. Nel senso che l'esistenza di obiettori così convinti, e quindi faccio riferimento ai promotori del fondamentalismo islamico, o gli effetti a lungo periodo anche della primavera araba, con tante guerre che non si riesce a far finire, come in Libia, come in Siria, come in Yemen, e quindi in qualche modo, diciamo, da un lato l'esistenza di questi obiettori, e dall'altro lato, diciamo, l'esistenza di forme di obiezione anche di obiettori meno radicali come la Cina, eh? Però il fatto che la Cina non voglia fare la democrazia è un elemento importante, quindi anche la Birmania, la Thailandia, che sono un po' a mezza strada, che sono regimi ibridi, anche l'Occidente non ha smesso di promuovere la democrazia perché appunto c'è l'autocracy promotion da parte della Cina. Quindi, sia nell'arena militare che nell'arena politica, alla fine l'Occidente ha tirato un po' i remi in barca, e questo si è visto soprattutto nelle presidenze di Obama e di Trump. Quindi, Lo scenario dell'ordine mondiale è quasi del tutto tramontato, anche se formalmente i governi occidentali continuano a dire, ovviamente, che promuovono la democrazia, il mercato e la pace. Il mercato è stato indebolito più per gli effetti della crisi del 2008, e anche della promozione del populismo da parte del Venezuela, di Chavez e di Maduro, però questo è probabilmente la crisi economica che si diffonderà per effetto del coronavirus, indebolirà ancora anche il liberismo moderato, perché gli stati dovranno aumentare la spesa pubblica per fronteggiare la crisi economica successiva al coronavirus. Quindi, ecco, in qualche modo, come vedete, diciamo, questo ordine mondiale, seppur zoppo negli anni 90, è un pochino tramontato, e quindi si può di nuovo magari ricordare le critiche di Sorensen, che diceva: da un lato abbiamo la realpolitik che non spinge certo in direzione dell'ordine, spinge verso il rafforzamento dei nazionalismi, e poi abbiamo l'universalismo liberale che però per essere veramente... Cosa diceva Sorensen? Che affinché l'universalismo liberale si potesse consolidare doveva essere imposto, e ovviamente l'Occidente non vuole imporlo. E non volendo imporlo, nella misura in cui sono emersi degli obiettori radicali come gli esponenti del fondamentalismo islamico, degli obiettori più pacati come la Cina nei confronti delle democrazie, diciamo, questo scenario dell'ordine mondiale si è un pochino impantanato. Non è stato... Ecco, Eikenberry che cosa dice? Ma dice che poi nel lungo periodo l'ordine mondiale trionferà lo stesso, perché questi valori sono così belli, così affascinanti, che al di là dei dubbi e delle riottosità degli stati, alla fine emergeranno. Insomma, adesso non siamo certo in una fase positiva, e quindi in qualche modo in questo momento lo scenario è quello, non dico di un disordine, però di un ordine molto indebolito, e quindi l'Occidente, perlomeno nell'arena militare, nell'arena politica, non è più molto convinto cioè, sta, ecco, in questa fase sta semmai sta sopravvivendo l'anarchia. Quelli che si democratizzano, che liberalizzano e che vogliono la pace lo fanno un po' più per conto loro, piuttosto che non sulla spinta della promozione di pace, democrazia e mercato da parte dell'Occidente. Va bene, via, comunque avremo modo di tornare su questi temi dopo la trattazione del concetto di stabilità, in quanto che presenterò una tipologia sulle quattro combinazioni diverse tra stabilità e ordine. Quindi torneremo sul concetto dell'ordine mondiale nelle prossime settimane. Grazie mille e alla prossima lezione.